Prima Cronache, capitolo 4, i versi da 8 a 10. Primo libro delle Cronache, capitolo 4, i versi da 8 a 10. Cos generò Anub a Sobeba e le famiglie di Arel, figlio di Arum. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Quando per la prima volta lessi e cercai di meditare questo passo, francamente non pensavo che fosse così profondo e così carico di significato spirituale. Non avrei mai pensato di occupare così tanto tempo, tanto spazio, in fondo su due versi che riguardano un personaggio, come abbiamo più volte ricordato, quasi del tutto sconosciuto. E qualcuno mi diceva di questa chiesa che da quando stiamo predicando su questo personaggio, anche questo fratello sta pregando come pregava Jabes. Beh, anch'io vi devo dire che da quando ho messo gli occhi su questo passo, ho cercato di meditarlo, anch'io sto pregando come Jabes. Benedicimi, Signore. Che bello, è vero? E se Dio ha risposto a un personaggio così, di cui non sappiamo quasi nulla, non ci viene detto da quale parte viene, che discendenza ha avuto, e sicuramente, pensavo adesso sul posto, sarà stato forse solo un giovane, perché non ci parla di una moglie, non ci parla di figlie, non ci parla di una discendenza. Se lui ha pregato così, ha avuto delle risposte, allora anche noi possiamo avere delle risposte, è vero? Ebbene, questa mattina iniziamo la seconda parte di questo passo. Ricorderete che l'abbiamo suddiviso in tre parti, cioè la persona di Jabes, la preghiera spirituale, coraggiosa di questo, mi permette di dire, di questo giovane, e poi la risposta che Dio diede a Jabes. Avete sicuramente notato, la preghiera di questo credente non è stata una preghiera, come dire, teorica, evasiva, un po' così a volte come noi preghiamo, ma è stata una preghiera specifica, una preghiera che ha un contenuto specifico. Lui chiede al Signore quattro cose: benedicimi, allarga i miei confini, e poi dice: sia la tua mano con me e preservami dalla sofferenza, preservami dal male. È molto bello quello che viene chiesto. E per tutte queste quattro richieste fatte da questo credente, il Signore dà la sua risposta. Allora, io credo che non dobbiamo guardare solo a ciò che viene richiesto, è vero? È buono, è giusto, quelle che noi andiamo a chiedere al Signore. Ma quelle che ci deve toccare anche o forse maggiormente sono le premesse che stanno a monte di questa preghiera. È importante, come dire, le basi su cui Dio ha dato una risposta a quest'uomo, a questo giovane, a Jabez. Ed è una cosa molto, molto, molto importante. Ad esempio, la prima cosa che dobbiamo notare è questa. Jabez si rivolge alla persona giusta. Sembra scontato, vero? Dice sì, beh, è normale. Beh, non è sempre tanto normale, perché se vediamo il contesto storico in cui Jabez rivolse al Signore la sua preghiera, non era proprio dei migliori. Pensate, era già venuta la scissione fra i due popoli, fra il popolo di Israele, il regno del nord dal regno del sud. Non si capiva bene da che parte si doveva adorare. Non a caso quando Gesù si incontrò con la Samaritana era confusa. Ma voi dite a Gerusalemme, noi diciamo sul monte Gerizim, ma insomma da che parte dobbiamo stare? E sappiamo che i profeti, i sacerdoti, guardate il libro di Geremia, il libro di Isaia, erano uomini corrotti, non predicavano alla verità, pensavano piuttosto ai loro affari. E vedere un uomo che si rivolge al Signore, avete notato, è bello, è scritto al Dio di Israele, come noi questa mattina ci stiamo rivolgendo al Dio creatore dei cieli e della terra, la cui bontà ci ha portato fino a realizzare la vita eterna. Allora la nostra preghiera non è una preghiera fatta in maniera teorica, evasiva, è una preghiera rivolta al Signore. E Jabez aveva capito che se voleva risolvere il suo problema, se voleva avere la benedizione, doveva rivolgersi alla persona giusta, doveva rivolgersi al Signore. Ma cosa c'è a monte di una riflessione come questa? Perché un credente si rivolge al Signore, al Dio di Israele, all'Iddio che ha donato il suo figlio Gesù Cristo? Quando si rivolge veramente con la fiducia grazie alla quale sa di ricevere da Dio delle risposte? Se Jabez si rivolse al Dio di Israele, è implicito il fatto che conosceva il Dio di Israele. È vero? Lo conosceva. Aveva un rapporto con lui. Aveva una relazione ravvicinata, intima con il Signore. Lasciatemi dire qualcosa su questo, fratelli. Che cosa significa avere una relazione intima, una relazione ravvicinata con il Signore? Avere la risposta alla preghiera perché questa persona che sta pregando si trova sulla stessa linea d'onda della volontà di Dio. Guardate, fratelli, io penso che noi dobbiamo riflettere davvero seriamente. Io credo che questo era un giovane. Quando noi sappiamo di ricevere dal Signore, quando veramente viviamo la volontà di Dio, è vero, quante volte ci domandiamo, a volte viene posta anche la domanda, come faccio a conoscere la volontà di Dio? Beh, cominciamo a fare quello che il Signore ci dice. Abbiamo fatto la sua volontà, è vero. A volte andiamo a ricercare di quelle cose che sono un po' complicate, che è molto difficile, che forse non avremmo mai una risposta. E non facciamo le cose invece che ci vengono dette. Posso dirvi qualcosa che fa parte della volontà di Dio? Non fa niente se dopo mi direte che sono uno sciocco. La volontà di Dio è che noi partecipiamo dei nostri beni per l'opera del Signore. Vi risulta? Quando il Signore ci permette di avere un reddito, giovani, e meno giovani, non l'abbiamo ricevuto perché siamo stati più bravi di quelli del mondo. L'abbiamo ricevuto per grazia. È vero, quante volte noi veniamo in adunanza e diciamo: fratelli, ci hanno fatto un contratto indeterminato. Il Signore ha risposto, è vero? Poi quando si tratta di mettere l'autotassazione, beh, ci pensa papà, no? C'è papà, c'è la mamma. Quando dobbiamo mettere l'offerta la domenica mattina, beh, ci pensa papà, la mamma. Finisce la donanza, ci mettiamo le mani in tasca e ce ne andiamo in giro come se siamo stati a visitare un paesaggio molto bello, è stato tutto molto bello, è vero? E poi torniamo a casa. Com'è andato? Oh, tutto molto bello. Com'era bello Piazza Duomo. Oh, siete mai stati? È bellissimo lì. Quanto dobbiamo spendere per i nostri piaceri? Pensa ad un viaggio. Non guardiamo a spese, è vero? Andiamo a visitare dei posti molto belli, mettiamo su il nostro stato le cose molto belle. Tutte cose che tra breve, fra qualche giorno, saranno distrutte. Ci avete mai pensato? Saranno distrutte. È bello Piazza Duomo. Ma lo sapete che fra poco cadrà tutto? Ci avete mai pensato? Sapete che il Castello Sforzesco a Milano tra poco cadrà tutto? Quando il Signore porterà via la Chiesa dalla terra e inizierà la grande tribolazione, cadrà tutto. Ci avete mai pensato? Cos'è che non cadrà mai? Quando noi partecipiamo, non dei giovani passivi che tengono tutto per loro, delle famiglie passive che tengono tutto per loro, è vero? Quando noi partecipiamo all'opera del Signore e grazie a quest'opera vediamo le anime salvate che durano non per un tempo, ma per l'eternità. Vedi, fratello giovane, ti sto parlando un vecchietto stamattina. Ti voglio aprire il cuore, nella speranza che tu capisca, ti ravveda se necessario. Non so se sapete come è nato il Durbans, il dentifricio. Questo giovane che andò in America, che voleva lavorare, voleva fare soldi. E il capitano della nave era un credente. E così si incontrarono. Dice: ma che ci fai qua? Vado lì perché voglio farmi una sistemazione. E questo capitano disse: vuoi veramente essere una persona ricca? Prima di tutto, dona il tuo primo stipendio al Signore. E quando comincerai a lavorare, non ti dimenticare che quello che tu avrai sono un dono di Dio. Fratello, mi hai ascoltato bene? O quando finisci questo incontro te ne andrai e dirai: c'è papà, mamma, tra poco viene qua, nella borsa metti i soldi, io mi tengo tutto. Questo è un peccato. Vedi, tu sei seduto ad una sedia, ma lo sai che questa sedia è stata comprata? Sapete perché funzionano queste luci? Perché c'è una chiesa che paga l'Enel, è l'Enel che abbiamo, non lo so. Sapete che tra poco avremo un locale bello caldo? E non abbiamo caldo perché Alfredo viene e si mette a accendere il riscaldamento. Perché ci sono dei credenti che tirano fuori i soldi per pagare il gas. E tu stai seduto. Bravo fratello, bravo Gino. Perché Iabes ebbe la risposta alla preghiera? Perché si ha la risposta alla preghiera? Leggete il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Perché camminava nella volontà di Dio. Non era una persona passiva. Riflettete quando leggete la parola di Dio voi. Jabez non ha ricevuto la risposta alla preghiera perché aveva gli occhi azzurri, perché si era convertito e qualcuno l'aveva battezzato. E poi ha fatto tutti i fatti suoi, no? No, fratelli, non è così. Non è così che funziona la vita cristiana. Vedete, a me piace molto riflettere. Io ho letto, quando sono stato all'ospedale, mi hanno tolta la prostata, ho letto un libro che si dice, il cui titolo diceva "Non amate il mondo né le cose del mondo". Non dice solo "non amate il mondo", uno poteva dire "non amate il sistema del mondo", no? No, non amate le cose che sono nel mondo, è vero? Anche le cose che sono nel mondo, questo è molto complicato. E poi questo fratello faceva notare che in tutte le epoche storiche cristiane Satana ha sempre cercato dei modi per far sì che i credenti non consacrino la loro vita al Signore. Vi ricorderete che lui ha fatto di tutto quando è nata la Chiesa attraverso la persecuzione, però con la persecuzione non ha potuto fare niente, perché più i credenti morivano, più crescevano. Tant'è vero che Tertulliano nel secondo secolo avanti Cristo scrisse a Nerone e disse: il sangue dei martiri sono la predicazione del Vangelo. Allora ha dovuto cambiare strategia. Allora ha dovuto fare in modo che i problemi arrivassero dall'interno. E ha messo dei falsi dottori dall'interno. Persone che predicavano non più la verità o mescolavano la verità. Quindi il famoso sincretismo. Mescolavano la verità con la menzogna. E lì sono nati dei problemi più grossi, perché quando i problemi sono all'interno, allora è più facile rompere, sfasciare una chiesa locale. Perché se sono i pagani che ci fanno passare i guai, questo è normale, in fondo non facciamo parte del mondo. Ma quando sono le persone che si dicono credenti che fanno questo, allora il problema diventa più grosso. E questo fratello diceva: oggi, nello stato attuale, sono due le ragioni principali per cui i credenti non consacrano la loro vita al Signore, e la preghiera non esiste proprio. Perché diciamo che la preghiera è potente. Sapete quali sono queste due ragioni? Una è questa. Satana fa in modo che la nostra vita sia ripiena delle cose materiali, ci toglie tutto il tempo. Dobbiamo comprare qua, dobbiamo comprare là, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo fare gli straordinari, dobbiamo fare in modo eccetera. Allora ecco, dobbiamo comprare sempre di più in modo tale che ci indebitiamo sempre di più, così non abbiamo troppo tempo per leggere, per pregare, per stare alla presenza del Signore, e non conosciamo la volontà di Dio. È vero che riempiamo molto le nostre giornate. Questa è, sapete che cos'è? Questa è praticamente la strategia delle sette e delle religioni. Riempiono, fanno in modo che i loro adepti riempiano sempre di più la giornata di tante cose, così da non pensare, a non capire dove si trova la verità. Una delle più grandi potenze, sapete qual è? Non ho tempo. Il tempo è una potenza. È una potenza che Satana gestisce. O la lasciamo gestire da Dio, o la deve gestire il Signore. Non ho tempo. Sono troppo impegnato. Non ho il tempo per stare in ginocchio davanti al Signore. Non ho il tempo per conoscere cosa Dio vuole da me. Non è il tempo per leggere, meditare. Sì, leggo il foglio del calendario, aspetta, magari. Io a casa mia non so neanche dove si trova questo calendario. Leggo il foglio, ma non ho tempo per leggere. Se poi sono una donna, che leggo a fare? Non devo neanche predicare. È vero o no? Non ho tempo. E questo è davvero triste. E l'altro, dicevo, questo fratello, è il benessere. Come sono comodi i nostri divani. che televisioni enormi compriamo. E sto parlando di me, non di voi, eh? E quando stai lì, oh, ma dai, beviamoci un caffè. Dai, Felicetta, c'è sotto lì, a me ci sono una patita della cioccolata. Prendo un po' di cioccolata perché è bella. Mi vedo questo bel film, ma come è proprio bello. Poi questi film qua che ti tengono lì, no, questi thriller che ti tengono lì, bello proprio. È vero? Stamattina il fratello Franco ha letto il Salmo 30. Sapete cosa è scritto nel versetto 6 e 7? Guardate, venite con me. Tenete però sempre la pagina in Prima Cronache. Io non voglio leggere la parola di Dio solo per dire che bella storia che stiamo leggendo. Non mi serve a niente, fratelli. Perché se voi leggete, ad esempio, libri di teologi liberali, ad esempio, Schoenberg, Karl Barth, eccetera, sono delle persone straordinarie nello spezzettare la parola di Dio. Poi Schoenberg, ad esempio, scriveva, è un teologo liberale, e quando arrivò a parlare della duplice natura di Cristo, dice no, non è possibile. Si è fermato, dice ma che non è possibile questo. Allora qual è il principio della teologia liberale? La Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia contiene la parola di Dio, è un recipiente, ma non la parola di Dio. Cioè non è tutta ispirata, ci sono delle parti. Quindi, allora, quelle parti dove oggi ci mettono in difficoltà, divorzio, nuove nozze, perdono a prescindere, calvinismo, eccetera, allora questi si possono scartare, non è parola di Dio questa. Perché contiene, ma non è la parola di Dio. No, fratelli, da Genesi all'Apocalisse è la parola di Dio. Allora ci deve parlare. Non è una questione solo storica, sociologica, psicologica, è anche filosofia, sapete? Filosofia di vita, importante. Deve cambiare la mia vita. Io sono un giovane battezzato, credente battezzato, io non devo essere passivo nella Chiesa, devo essere un giovane attivo. Non diciamo forse che il giovane è la Chiesa di oggi? Quando qualcuno si permette di dire i giovani sono la Chiesa di domani, i giovani sono la Chiesa di oggi. Sì, e fallo vedere che sia la Chiesa di oggi. Perché la Chiesa non è un popolo passivo, la Chiesa è un popolo in cammino verso il cielo. È vero, Domenico? Siamo in cammino verso il cielo? O ci siamo fermati su una sedia e facciamo i programmi per un prossimo viaggio? No, no, la Chiesa è un popolo in cammino. È una cosa importante questa, altrimenti non ho capito niente. Altrimenti mi devo chiedere se quel battesimo è stato solo un bagno oppure il Signore veramente ha trasformato la mia vita. E la deve continuamente trasformare. Allora guardate il versetto 6 e 7 del Salmo 30, che questa mattina ci è stato proposto dal fratello Franco. Guardate cosa dice il salmista. Quanto a me, nella mia prosperità, ecco il problema. Dicevo, non sarò mai smosso. Io ho lo stipendio, mio marito lo stipendio, mio figlio lo stipendio, mio nipote lo stipendio, mia figlia lo stipendio. E chi mi tocca? Ma stai scherzando? Ma nessuno mi... Poi ho anche un contratto indeterminato. Poi anche il posto fisso. Dicevo a Checco Zalone, è vero? Posto fisso. Oh, non scherziamo. E chi mi caccia di qua? È vero? O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ah. Attenzione, fratelli. Vedete, c'è un fratello, ho letto un articolo di questo fratello, era un ingegnere, penso che sia ancora un ingegnere, di quelli che costruivano i ponti. E mentre stava lavorando, e lavorava per me, guadagnava tantissimo, si fermò e disse, ma io sto costruendo tutti questi ponti. Non è che sia sbagliato, non vorrei che qualcuno capisse che non dobbiamo costruire le strade, i ponti, le autostrade. No, no, no. Però si è fermato, mi ha fatto riflettere. Si è fermato questo fratello e ha detto, ma Io sto costruendo tutti questi ponti, ma tra poco sarà tutto distrutto. Io mi voglio dedicare di più a predicare il Vangelo, a mettere le mie disponibilità, il tempo, il denaro, per la predicazione del Vangelo, per la salvezza delle anime. E molte anime si sono convertite così. Sì, molte macchine passavano su quel ponte, ma erano tutte persone perdute. E questo fratello disse: io voglio costruire un altro ponte, quello dalla terra al cielo. Ce l'abbiamo questa nel cuore? Abbiamo questo sentimento nel cuore, senza dimenticare quella che è la vita di ogni giorno, la vita sociale, la vita morale, la vita familiare, la vita lavorativa, che non deve mancare, giustamente. Ma gli scopi quali sono? Fratelli, disse una volta un giovane, pregate per me che ho bisogno di un lavoro. E il fratello disse, ma perché vuoi lavorare? Beh, voglio lavorare perché ho bisogno di avere una casa, una famiglia. E quando hai avuto una famiglia? Beh, ho bisogno di vivere una vita tranquilla, eccetera. Bravo, disse il fratello anziano, sei un ottimo gentile, sei un ottimo pagano. Perché sei qui? Stai pensando al tuo paese, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Puglia? Perché? Per farti un avvenire lavorativo che dove tu possa dire, oh, adesso sto bene, ho un lavoro. O stiamo lavorando, stiamo guadagnando per far parte agli altri, come dice Efesini 4, dei nostri beni, e per dire, Signore, io voglio anche partecipare per l'opera Tua, perché quando vedrò una persona salvata su questa sedia, io dirò, quei 5 euro, quell'euro, quei 50 centesimi, quelle che ho messe nell'offerta, vedi, è servito a vedere un'anima salvata, è servito a vedere la luce accesa, è servito a vedere un locale bello, che belle tende, caldo, vengo qua, ah, come si sta bene, come confortevole. Jabez riceveva la risposta, ma la riceveva perché era nella volontà di Dio. Vi risulta questo, fratelli? Allora, guardate le premesse davvero molto, molto interessanti, perché stiamo parlando di premesse, no? E voi mi perdonerete se io prendo, non oggi, ma anche più avanti, ancora un po' di spazio. Vorrei proprio che queste riflessioni, che non sono nulla di teologia profonda, ma vita pratica, toccassero i nostri cuori, perché molte volte si predicano, grazie al Signore, non da questo pulpito, messaggi dove paroloni, si cerca, non so, mentre ci sono messaggi che hanno a che fare con la vita pratica, che ci portano all'adorazione. Io ho adorato il Signore per questo personaggio, per questo giovane, dai, diciamolo. E guardate come inizia questo giovane, cosa ha fatto prima di tutto? Ha pregato alla persona giusta? Abbiamo il coraggio di pregare alla persona giusta noi? Signore, Dio della mia salvezza, Dio di Israele, no? Con tutta la confusione, l'idolatria che c'era. Poi, secondo luogo, che cosa vediamo? Vediamo ancora un atteggiamento giusto. Jabez invocò il Dio di Israele. Non ha fatto una preghiera come la facciamo noi. Signore, ti ringrazio per la vita eterna, per il cibo di tutta questa settimana. Sì, insomma, una cosa così, dai, dai. Poi domenica verrò ancora qui e un'altra volta questa manna la rimpasto, ci metto ancora un po' di sale e faccio la stessa preghiera. No. Chi è la persona che invoca? L'invocazione non è una preghiera qualsiasi. Se leggete nel capitolo 10 dalla lettera ai Romani, versetto 13, troverete: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non chiunque avrà pregato il Signore. Perché pregare pregano tutti. Lo dice anche Matteo capitolo 7, dal versetto, non mi ricordo più. Matteo capitolo, sì, va bene. Non chi dice Signore, Signore, entra nei cieli. È vero? Ha invocato. Chi è che invoca? Chi si vede nel bisogno. Chi vede che da solo non ce la fa. Chi si trova nelle condizioni di cui avrà veramente bisogno. Mi sembra 21-23, sono i versetti del capitolo 7 di Matteo. Guardate, invocare. Avete mai invocato il nome del Signore chiedendogli di darvi la grazia di servirlo? No? È vero? Lui invocò il Dio di Israele. Che premesse, fratelli. Allora poi possiamo procedere. Benedici, mio Dio. Io mi immagino quest'uomo in ginocchio, quest'uomo che grida al Signore e che poi dice: io ho bisogno della tua benedizione. E se al Signore piacerà, noi vogliamo vedere la prossima volta che cosa volevi intendere per benedizione e come arrivare alla benedizione di Dio. Perché ci sono dei credenti spiritualmente benedetti, mentre ci sono dei credenti che stanno bene economicamente, ma spiritualmente non sono benedetti. Guardiamo a questo personaggio che il Signore ha estratto, ha tirato fuori, dopo circa 500 nomi di tutte le genealogie, di tutte le discendenze, ha fermato, il redattore ha detto: fermati, parla di questo personaggio sconosciuto. E sai perché lo devi fare? Perché qualcuno da una bocca strana deve predicare alla Chiesa di Villa Cortese e deve dire, prima chi predica e poi alla Chiesa, è così che stiamo vivendo noi? Siamo sulla linea della volontà di Dio o stiamo pensando soltanto a quelle che interessa a noi? Pensiamoci, fratelli, la Chiesa non è fatta soltanto di persone vecchie, di anziani, di predicatori, di insegnanti, la Chiesa è fatta anche di credenti giovani. E se da giovani noi non ci consacriamo al Signore, più passerà il tempo e più ci abitueremo a vivere alla meno peggio. Quando mi sono convertito al Signore a Foggia, c'erano diversi chilometri da fare per andare in adunanza in via Taranto, da Rione dei Preti in via Taranto. Non so se erano 3, 4, 5 chilometri. Arrivavo minimo un'ora e mezza prima e giravo intorno a questa sala. Ma quando aprono? E sembrava che quel messaggio, senza di quel messaggio che si predicava, io non potessi vivere. Vi assicuro che non erano i messaggi di oggi. Non erano i messaggi di oggi, è un messaggio molto più superficiale di oggi. E il giorno in cui Dio mi ha dato di lavorare, io come giovane contribuivo all'opera del Signore. Non mi sono messo le mani in tasca. Non ho aspettato che andassero gli altri a provvedere, ho contribuito. E i libri che leggevo, sapete qual erano? Ecco perché vi sto parlando. Sapete qual erano? Erano tutti libri biografici. Müller, Fonny, tutti questi uomini di Dio che hanno lavorato e fatto la storia del cristianesimo. E io dicevo: quanto vorrei essere così. Però il Signore diceva: sì, ma ti devi consacrare, se no ti abituerai a vivere come un cristiano religioso che va in adunanza, quando sceglie di andare in adunanza, e poi ritorna a casa ed è preoccupato solo delle proprie cose. Vi confesso che forse non era proprio questo il messaggio che volevo predicarvi, ma se lo Spirito Santo ha voluto così, io ti chiedo, e chiedo anche a me, non gettarlo via. È un fratello di 51 anni di conversione che ti ha aperto il cuore e ti sta dicendo, ti vuole bene, dona la tua vita al Signore, consacrati al Signore, perché questo sarà veramente il tuo futuro. Tutto il resto che vedi in giro, di tutto il mondo materiale, sappi una cosa, sarà tutto distrutto. Costruisci una vita spirituale che nessuno, neanche Satana, potrà mai distruggere. Dio ci benedica. Amen.